redigio.it e la storia continua.
Più di 15.000 anni fa, le distese di ghiaccio che ricoprivano gran parte delle prealpi varesine si ritirarono. Le acque riempirono le conche scavate dal ghiaccio, dando origine agli specchi d'acqua che caratterizzano ancora oggi questa regione prealpina. Millenni dopo, alcuni gruppi umani cominciarono a insediarsi in questi luoghi. Piantarono pali di legno lungo le sponde di questi specchi e costruirono i primi villaggi. Da quel momento, i laghi di Varese diventarono, per un lungo periodo, un luogo di insediamento privilegiato per gli uomini preistorici. Il teatro di un'avventura umana, le cui tracce ancora si conservano, preziose, sotto la superficie dell'acqua. Sono quasi 1.000 gli insediamenti palafitticoli preistorici scoperti fino a oggi lungo tutto l'arco alpino, dalla Francia sino alla Slovenia. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, le ricerche condotte nella zona dei laghi di Varese, di Biandronno, di Monate, di Comabbio e nelle zone paludose circostanti hanno individuato una ventina di villaggi su palafitte. Tre di questi sono entrati a far parte del patrimonio mondiale, insieme alle oltre 100 palafitte alpine iscritte nel 2011 nella lista dell'UNESCO. Si tratta della palafitta del Sabbione sul lago di Monate e delle palafitte di Bodio Centrale e dell'Isolino Virginia sul lago di Varese.
Siamo all'Isolino Virginia, o Isolino di Varese, un contesto importantissimo per la preistoria italiana ed europea. Si tratta di un'isola di forma subtriangolare posta lungo le coste del lago di Varese. Si parla di un'isola formata dai depositi prodotti dall'uomo nei secoli e nei millenni di frequentazione del posto.
L'area è anche molto importante perché è stata scoperta in un'epoca molto pionieristica per le ricerche palafitticole. Infatti, a partire dal 1863 si sono svolte delle ricerche mirate proprio per verificare l'esistenza sul lago di Varese di insediamenti palafitticoli del tipo di quelli che erano stati trovati sui laghi svizzeri, in particolare nel lago di Zurigo intorno agli anni 50, nel 1854.
La mattina del 28 aprile del 1863, tre uomini sbarcarono su questo suggestivo triangolo di terra, situato a poche decine di metri dalla sponda occidentale del lago di Varese, nel territorio di Biandronno. Il gruppo in perlustrazione era composto dal grande geologo italiano l'abate Antonio Stoppani, dal naturalista francese Gabriel de Mortillet, uno dei fondatori della paleontologia, e dall'illustre naturalista svizzero Édouard Desor. Solo due giorni prima, durante una riunione della Società Italiana di Scienze Naturali a Milano, Desor aveva esposto ai due colleghi le straordinarie scoperte di villaggi lacustri preistorici fatte in Svizzera negli ultimi anni. Quelle scoperte lo avevano convinto di un fatto: la preistoria del versante settentrionale delle Alpi non poteva discostarsi molto da quella del versante meridionale.
Bisogna ammettere delle relazioni di commercio fra i popoli antichissimi dei due versanti delle Alpi. Nei laghi d'Italia si devono trovare avanzi di antiche abitazioni lacustri e oggetti dell'antichissima industria umana, simili a quelli che furono scoperti e studiati in quasi tutti i laghi della Svizzera.
Alla fine della riunione, Desor aveva lanciato l'idea di una perlustrazione dei laghi lombardi alla scoperta di quelle antiche abitazioni lacustri che avevano entusiasmato la comunità scientifica e culturale svizzera. Stoppani e De Mortier avevano accolto con entusiasmo la proposta del collega e due giorni dopo erano con lui sull'isolino Virginia sul lago di Varese per cominciare la ricerca.
Il 27 aprile partimmo, il signor Desori, il signor Mortillier ed io, e il 28 ci trovavamo sul lago di Varese. Benz, l'abile pescatore del signor Desor, ci aveva precorsi e fu uopo veramente che il nuovo linceo aguzzasse l'acume di due occhi avvezzi a scandagliare le profondità dei laghi della Svizzera per scoprire, attraverso un'acqua torbida e mossa da una brezza temporalesca, i deboli indizi delle antichissime magioni che sfuggirebbero di leggeri anche all'occhio più attento, ove non si fosse almeno una volta abituato a distinguerli. Ma tant'è. Quella prima esplorazione fu coronata da un successo veramente insperato.
Loro arrivarono, fecero un giro e proprio nei pressi della costa dell'isolino avvistarono i primi pali. E questa è una cosa molto importante perché avviò gli studi successivi riguardanti la preistoria e le palafitte dell'Italia settentrionale.
È una palafitta che si stende per circa 200 metri di lunghezza, avendone da 50 a 40 di larghezza. I pali sono numerosissimi e se ne scorgono le testate rose affatto fino al livello del fondo, a circa 1,20 m di profondità dal pelo dell'acqua.
A quella prima felice esplorazione dell'aprile del 1863 ne seguirono molte altre. Quasi un secolo e mezzo di campagne di scavo e di ricerche che hanno consentito di classificare questo piccolo triangolo di terra di fronte a Biandronno come il più antico insediamento palafitticolo dell'arco alpino.
Qui parliamo di un abitato che è sorto nel fine VI, inizio V millennio avanti Cristo. Dobbiamo immaginare allora già la presenza di un'isola con questi uomini che decidono di posizionare le loro abitazioni su dei tavolati di legno, sovrapponendo man mano tavolati uno sopra l'altro, essenzialmente perché la loro esigenza era quella di isolarsi dalla forte umidità comunque del terreno. Questo tipo di struttura perdurò per il Neolitico antico e per parte del Neolitico medio, quindi sostanzialmente il quinto millennio. Dopodiché la situazione cambia dell'isola e abbiamo proprio delle prime forme di palafitta, quindi da un tipo di abitato su bonifica e lignea, ecco, si passa proprio a un abitato su pali e quindi probabilmente su impalcato aereo. Dopodiché la storia dell'isolino continua fino ad arrivare al bronzo finale, quindi diciamo una vera e propria enciclopedia storica dell'occupazione dei laghi varesini da parte dell'uomo, con soluzioni abitative diverse. Dobbiamo dire appunto che a un certo punto l'isolino diventa un abitato sull'asciutto, diventa un'isola come la conosciamo noi oggi, e la frequentazione avviene su un suolo ormai asciutto, che non ha più bisogno di strutture lignee.
150 anni dopo la sua scoperta, l'isolino Virginia è oggi uno dei siti più famosi della preistoria europea. Un'area archeologica e ambientale vincolata che ospita al suo interno un piccolo museo preistorico, un luogo dove storia e ambiente creano un equilibrio di suggestiva bellezza.
Si sa che appunto la palafitta in sé, l'abitato palafitticolo, è un ambiente di difficile valorizzazione, di difficile frequentazione, di difficile sfruttabilità turistica. Ecco, l'isolino fa un'eccezione perché comunque ha innanzitutto un museo in loco di antica fondazione dove si possono vedere dai materiali, una selezione dei materiali dei recenti scavi fino al calco di alcune sezioni che possono dare una guida sull'interpretazione della storia del sito. E poi abbiamo anche strutture ricettive come appunto un ristorante, una serie di pannelli esplicativi che raccontano dei vari ritrovamenti nei vari punti dell'isola, quindi diventa una vera e propria un vero e proprio viaggio all'interno dell'abitato e all'interno del sito archeologico.
Lasciato l'isolino, nella stessa giornata del 28 aprile del 1863, Desora, De Mortier e Stoppani colsero sulla sponda meridionale del lago di Varese un altro successo insperato. Nelle acque di fronte al paese di Bodio Lomnago, a una ventina di metri dall'attuale riva del lago, i tre studiosi scoprirono un'altra importante stazione lacustre, un villaggio oggi noto come la Palafitta di Bodio Centrale. Non trovarono reperti significativi, ma la soddisfazione fu enorme.
Lo scopo delle nostre perlustrazioni non era di far mostra, tornando, di antichità lacustri, ma di constatare un fatto di somma importanza per la scienza, e l'abbiamo constatato. Le abitazioni lacustri dell'età della pietra e dell'età del bronzo esistono del pari sui due opposti versanti delle Alpi. Troppo di leggeri si comprende di quale importanza sia questo semplice fatto per rifare la perduta storia dell'umanità. Un nuovo campo è aperto.
La Palafitta in realtà non è l'unica nel comune di Bodio, in quanto ve ne sono altre due, una detta Desor Omaresco e l'altra Gaggio Keller, che completano la frequentazione palafitticola di quell'area. Il Quaglia, nel suo volume del 1884 sui laghi e le torbiere dell'area di Varese, ci descrive le modalità della ricerca subacquea dell'epoca. Le ricerche venivano effettuate in alcuni casi, come a Bodio, con l'aiuto di pescatori locali che sfruttavano draghe o cucchiaie che venivano fissate al termine di lunghi pali e venivano utilizzate proprio per dragare il fondo del lago.
I pescatori dell'Ottocento che dragavano il lago con i loro strumenti rudimentali hanno passato il testimone agli esperti archeologi subacquei di oggi. La competenza scientifica e il rigore delle metodologie di ricerca ovviamente non sono paragonabili, ma la passione e lo spirito di sacrificio sono gli stessi di allora.
Io ho iniziato questa attività quando avevo 18 anni e iniziavo allora i miei studi universitari a Milano, all'università. E la passione soprattutto mi ha portato verso l'archeologia subacquea, sia per l'aspetto sportivo in sé come subacquea, ma soprattutto per un amore per la ricerca preistorica che mi derivava dalla presenza sul mio territorio di tutti questi ambienti antichi poco conosciuti. L'immersione nei laghi non è una cosa semplice, la visibilità è scarsissima, l'acqua non sempre è proprio del tutto balneabile, però queste cose si sopportano e si va avanti senza tanti problemi. In particolare poi quando si trovano tanti altri operatori che hanno gli stessi interessi e le stesse capacità operative.
La Soprintendenza Archeologica della Lombardia ha deciso di fare un monitoraggio delle palafitte presenti nel lago di Varese e anche un monitoraggio dello stato di conservazione dei legni. Nel 2005 si è deciso di procedere con un progetto per lo scavo della palafitta di Bodio Centrale e per la sua documentazione. Quindi il Ministero ha stanziato dei fondi che hanno permesso di realizzare alcune campagne di scavo nel 2006, nel 2007 e nel 2009. Che hanno permesso di innanzitutto di capire che l'estensione della palafitta di Bodio Centrale è molto più ampia di quella che supponevano gli studiosi ottocenteschi che l'avevano individuata per primi. Il progetto di indagine sulla palafitta di Bodio Centrale ha potuto avvalersi del finanziamento importante della Regione Lombardia e del Comune di Bodio Lomnago, che hanno accettato di buon grado di partecipare a queste ricerche che dovranno portare alla valorizzazione del sito attraverso diverse azioni.
È la palafitta più grossa del lago di Varese. Se vogliamo fare una metafora, è un po' la capitale della zona palafitticola. Questa palafitta si estende per una superficie di 170 metri di lunghezza parallela alla costa e si allarga di circa 70 metri. Chiaramente non è un villaggio unitario, è un insieme di villaggi che si sono succeduti e sovrapposti nel corso dei millenni. Stiamo impiegando una squadra di subacquei che scendono su un cantiere metallico già predisposto a quadrati, diciamo suddiviso. Alain, più indietro! Si portano delle lavagnette sul fondo, si disegnano le posizioni dei pali, le misure, le forme. Si fanno le fotografie, si fa tutta la documentazione necessaria, si raccolgono stratigraficamente i materiali di rinvenimento. Tutto questo materiale viene poi inventariato, fotografato, inviato alla Soprintendenza di Milano, dove poi successivamente verrà studiato, ricostruito e pubblicato sulle riviste specializzate.
Dei grandi vantaggi degli scavi subacquei di Palafitte è il buono stato di conservazione in cui si trovano le parti superstiti dei pali. Anche se vecchio di millenni, il legno si è infatti ben conservato nell'acqua del lago. Ciò consente di prelevare dei campioni di pali e di sottoporli a un'indagine dendrocronologica. La dendrocronologia, sfruttando il comportamento degli anelli di accrescimento degli alberi, è in grado di individuare non solo le essenze dei legni analizzati, ma anche di stabilire con precisione in quale anno e talvolta in quale stagione è stato abbattuto l'albero da cui proviene il campione. Nell'area indagata si sono rinvenuti circa 350 pali, che sono stati datati dal laboratorio di dendrocronologia di Verona al XVII secolo avanti Cristo, periodo che corrisponde al momento iniziale del Bronzo Medio. Le analisi xilotomiche, che permettono di individuare le essenze, e la dendrocronologia hanno portato a riconoscere nella selva di pali parte del perimetro di una capanna rettangolare realizzata con pali di fondazione in olmo tagliati durante lo stesso inverno e rinforzata negli anni successivi con pali di quercia. Sul fondo lacustre di fronte a Bodio Lomnago giacciono moltissimi resti dei materiali utilizzati dagli abitanti del villaggio, frammenti preziosi che ci aiutano a capire qual era la vita quotidiana dei gruppi che abitavano il lago di Varese agli inizi del Bronzo Medio, tra il XVII e il XVI secolo avanti Cristo.
Il sito di Bodio, dai frammenti di litiche raccolti e dagli strumenti finiti, può essere visto come un luogo dove sicuramente esisteva un atelier di scheggiatura della selce, cioè gli strumenti venivano prodotti in posto. Questo l'abbiamo dedotto dal fatto che ci sono rappresentati tutti gli elementi che fanno parte della catena operativa della scheggiatura della selce. Gli strumenti che venivano prodotti erano dedicati alle attività quotidiane del villaggio, quali per esempio la caccia e il taglio dei cereali e delle che probabilmente venivano coltivate sulle sponde del lago.
I manufatti che si ritrovano con maggior frequenza all'interno dell'abitato palafitticolo di Bodio sono senza dubbio i resti di recipienti in ceramica. Si tratta quasi sempre di frammenti fortemente erosi dall'acqua, utili però a fornire ulteriori elementi di conoscenza della vita del villaggio.
Quello che possiamo dire è che tutti questi reperti sono in strato piuttosto frammentario, cosa normale quando si ritrova la ceramica negli abitati, perché sono resti di ceramica di uso quotidiano e che quindi venivano gettati nel momento della dismissione del loro utilizzo. I frammenti di ceramica raccolti sebbene appunto siano abbastanza piccole, in cattive condizioni, comunque hanno dato delle informazioni. La prima informazione raccolta è quella sul periodo in cui vennero gettati questi frammenti di ceramica. In particolare, quindi, abbiamo capito che l'abitato in questo punto era frequentato in una fase antica della media età del bronzo. Le forme sono le caratteristiche di questo periodo e in questa piccola scelta che vedete abbiamo forme ovviamente di vasellame da cucina e da mensa, come è normale per gli abitati, e soprattutto notiamo questi grossi frammenti che sono pertinenti a grossi vasi che venivano utilizzati normalmente per lo stoccaggio dei cibi, e quindi all'interno di questi vasi per esempio venivano conservate granaglie piuttosto che frutti raccolti, quindi erano vasi da conserva. Nel panorama di questi recipienti però notiamo anche delle forme che pertinenti a ceramica più fine. Ceramica che probabilmente, come in questo caso, questo rivela anche una parte bruciata, è iscurita dall'azione del fuoco, erano ceramiche che venivano utilizzate o per la cottura o per servire i cibi, cioè per consumarli.
Tra i primi reperti che il pescatore Benz tirò fuori dall'acqua durante la prima spedizione all'isolino del 1863, vi era un osso cilindrico appartenente probabilmente a un bue di piccola taglia. Oggi lo studio scientifico dei reperti archeozoologici consente di ipotizzare quale tipo di sfruttamento degli animali praticassero gli abitanti della Palafitta e di ricostruire le forme di sussistenza e le abitudini alimentari degli antichi abitanti di Bodio.
Il villaggio era posizionato sulla sponda lacustre, sulla riva sicuramente gli abitanti svolgevano diverse attività, importante da quello che risulta era sicuramente l'attività agricola grazie all'utilizzo degli animali da fatica come i bovini. Utilizzavano questi animali per le arature e per tutti i lavori nei campi, quindi una buona rappresentanza di questi animali, dei bovini appunto, per questo tipo di lavori. Sicuramente un numero così elevato evidenzia anche un utilizzo di allevamento puro per la carne e forse per il latte, però questo purtroppo non possiamo ancora dirlo, dei bovini. L'allevamento era più sviluppato nel senso dei caprovini, quindi allevavano più capro e caprovini che dal punto di vista del dispendio energetico per gli abitanti erano sicuramente meno dispendiosi dei bovini. Poco invece venivano utilizzati i suini, questo è un dato che bisognerà capire, anche loro effettivamente i suini non è che necessitano di particolari cure in quanto venivano allevati allo stato semibrado. E per quanto invece riguarda i selvatici, quello che abbiamo recuperato, cioè la maggior parte del cervo, ci evidenzia la presenza di boschi in cui questi grandi animali, questi grandi cervidi, sicuramente potevano essere cacciati e si potevano riprodurre e mantenere un numero ben conservato.
Proseguire la ricerca e al tempo stesso tutelare e valorizzare siti come quello di Bodio e dell'isolino Virginia. Questa è la sfida principale che l'UNESCO pone oggi agli attuali cercatori delle antichità lacustri. Una sfida da affrontare con la stessa passione ed emozione con cui, più di 150 anni fa, Antonio Stoppani vedeva i primi reperti preistorici recuperati dal fondo del lago.
Venendo agli oggetti scoperti, non posso tacere della prima vivissima impressione subita quando, sprofondata la prima volta la draga in quel limo intatto da migliaia d'anni, la vidi uscire intrisa e carica di ciò che accennava l'opera dell'uomo, unicamente l'opera dell'uomo. Carboni spenti, schegge di selce, frantumi di cocci e d'ossami. Il fango stesso rivelava l'uomo, l'antichissimo selvaggio d'Europa.